Uomini e profeti. Che cos'è un maestro? I quattro cardini della spiritualità. Con Vito Mancuso. Quarta puntata. Gesù.
Buongiorno, buona domenica. Sono Vito Mancuso e questa è la quarta e ultima puntata di quelle dedicate ai grandi maestri della spiritualità mondiale, a Socrate, a Buddha, Confucio e oggi è la volta di Gesù, che io denomino profeta. È l'incontro più difficile questo con Gesù per quanto mi riguarda. Lo è perché è da una vita che io ho a che fare con Gesù e i risultati a cui sono giunto studiandolo sono molto diversi rispetto al punto di partenza e quindi prendo la parola anche così con una certa emozione, un'emozione più forte rispetto a quella delle volte scorse. Ma penso sia più difficile questo incontro anche per molti di voi, perché vedete, è impossibile conoscere Gesù senza passare dal cristianesimo, ma Gesù e il cristianesimo, questa è la mia tesi, non sono per niente la stessa cosa. E perché dico questo? Ma perché, vedete, il centro del messaggio di Gesù era un evento futuro, di un futuro molto vicino, come vedremo adesso, che egli chiamava Regno di Dio, questo evento futuro imminente, un evento che secondo lui avrebbe trasformato la storia. Il centro del messaggio cristiano, invece, di quel messaggio che cominciò a configurarsi con San Paolo e poi via via, arrivato ai nostri giorni e ancora continua la sua corsa nel mondo, ecco, il centro del messaggio cristiano è invece un evento passato, identificato con la morte e la risurrezione di Gesù. O per meglio dire, neanche morte e risurrezione di Gesù, piuttosto la morte e risurrezione di Cristo, che è esattamente la figura teologica che dà il nome al cristianesimo. Noi non abbiamo a che fare col gesuanesimo, col Buddha abbiamo a che fare col buddismo, da Confucio proviene il confucianesimo, ma da Gesù non è scaturito un gesuanesimo. E questo perché? Ma perché il centro del messaggio di Gesù, cioè la venuta imminente e definitiva del Regno di Dio, non è il centro del messaggio del cristianesimo. Il centro del messaggio del cristianesimo è quanto dicevo prima, con l'aggiunta che da quella morte e da quella risurrezione si ha la redenzione che giunge a tutto il genere umano, o meglio a tutto, a quella parte del genere umano che la vive e le fa propria. Quindi il succo è esattamente questo: Gesù guardava il futuro, il cristianesimo guarda sostanzialmente al passato, e anche laddove il cristianesimo parla di parusia, per esempio nel centro della messa si dice nell'attesa della tua venuta, no? Annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ecco, questa nell'attesa della tua venuta, ogni cristiano dovrebbe dire a se stesso che ruolo gioca nella propria esistenza, e direi quasi che non ha nessuna incidenza reale sul pensiero e sulla prassi. Quindi esattamente per questo noi, volendo incontrare Gesù, abbiamo a che fare con un incontro che secondo me è il più difficile. Questo però non significa che sia impossibile, e per concretizzarlo io comincio a chiedere chi è stato Gesù. Questo è il primo passo che faccio. Chi è stato? Vedete, io non pongo la domanda in questo contesto da un punto di vista teologico, per la precisione cristologico, dicendo che è stato il figlio di Dio, che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, si fece uomo, come dichiara la dottrina cristiana, e neppure mi chiedo se risorse o no dai morti. Perché? Ma perché l'eventuale natura divina e l'eventuale risurrezione sono affermazioni che, vere o false che siano, risultano così singolari da risultare, direi, inutili nell'ambito etico e spirituale in cui mi muovo. Il quale ambito è contrassegnato dal fatto di poter ospitare affermazioni riproducibili da parte di ogni singolo qui e ora, sia etica sia spiritualità, solo di fronte a un'affermazione che può essere riprodotta per me qui e ora. Io non potrò mai risorgere dai morti, né potrò camminare sulle acque, né potrò trasformare l'acqua nel vino, eccetera eccetera, con tutti gli altri miracoli di Gesù. Quindi l'aspetto, la dimensione dei miracoli, la dimensione della sua identità e la dimensione della risurrezione sono argomenti che, per quanto attiene alla dottrina etica e spirituale, che è l'oggetto che sto perseguendo con questi incontri, non giocano non giocano alcun ruolo. Io qui mi occupo di Gesù così come mi sono occupato di Socrate, così come mi sono occupato di Buddha e di Confucio, cioè come? Per acquisire conoscenze e motivazioni, al fine di diventare un autore consapevole della mia esistenza e di proporre a voi sentieri di questo genere perché siate sempre più creativi, responsabili e perché si risvegli o diventi sempre più attivo dentro di voi il maestro interiore, che è appunto la figura della coscienza morale. Questo è il vero obiettivo da raggiungere. Peraltro anche Gesù pensava qualcosa del genere, dico il Gesù storico, quando diceva: ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Ecco, ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro, Luca 6,40. Ecco, questa è la prospettiva. Quindi mi chiedo chi è stato, proprio dal punto di vista della qualifica storica, cos'è stato Gesù nella sua essenza peculiare? Oggi le risposte più diffuse al riguardo sono le seguenti. Primo, è stato il fondatore del cristianesimo e della Chiesa. Secondo, è stato un politico carismatico che lottava per la liberazione di Israele dall'oppressione del potere dell'impero romano. Terzo, è stato un filosofo itinerante di stampo cinico. Cinico naturalmente non è da intendere così come noi intendiamo quando diciamo che una persona è cinica, cioè che non crede a niente. Cinismo nel senso filosofico del termine, cioè una scuola socratica, la scuola di Antistene, di Diogene, di Sinope. Cinico che ha a che fare col cane, che si vive proprio in maniera del tutto naturale, senza preamboli, senza fronzoli, all'essenziale. Si passa la vita in una botte, è così come faceva Diogene. Ecco, c'è chi dice che Gesù era esattamente un filosofo itinerante di questo tipo. E infine la quarta prospettiva, un religioso ebreo di osservanza radicale. Sono queste quattro oggi le risposte più diffuse riguardo all'identità di Gesù. Io penso che ognuna di queste interpretazioni contenga una parte di verità, ma penso altresì che nessuna accolga veramente Gesù nel suo significato autentico, perché per me Gesù non fu né un fondatore di una nuova istituzione religiosa. Lui attendeva da un momento all'altro il regno di Dio, come vedremo presto. E uno che attende da un momento all'altro la fine della storia non ha nessuna intenzione di fondare qualcosa di permanente all'interno della storia. Non fu neanche un politico carismatico di stampo patriottico. La politica ha un'importanza nel pensiero di Gesù, ma non spiega l'energia primordiale, primigenia che lo animava. Non fu tantomeno un filosofo con una propria saggezza etica e spirituale, e non fu neanche un rabbino particolarmente radicale. A mio avviso, questa naturalmente è la mia prospettiva, so già che molti non saranno d'accordo, ma è normale che sia così. La mia prospettiva è la seguente: Gesù fu un profeta escatologico apocalittico. Chi è il profeta? Il profeta è un messaggero, e Gesù concepiva se stesso come l'attore di un messaggio urgente, urgentissimo, che riguardava cosa? Ma come per tutti i profeti biblici, tale messaggio riguardava la storia. Chiaro che sì. E quindi, chiaro, aveva una forte connotazione politica. E che cosa annunciava ancora più particolarmente Gesù? Ma annunciava che il mondo, questo mondo, sarebbe presto diventato un dominio di Dio e non più di quegli impostori che al momento lo governavano. Impostori sia nell'ambito religioso, sia nell'ambito politico, sia nell'ambito economico. Questo mondo che era preda dell'ingiustizia sarebbe finito, perché Dio sarebbe intervenuto e di questo mondo ne avrebbe fatto il suo regno, il suo dominio. Ecco, Dio avrebbe finalmente fatto giustizia. I profeti di Israele parlavano di un giorno del Signore. Gli esseni contemporanei di Gesù credevano in una venuta imminente. Il maestro di Gesù, Giovanni il Battista, credeva esattamente nella venuta imminente di questo regno. E anche Gesù, a mio avviso, era convinto della venuta imminente. Ma del resto non è solamente una mia idea questa, sia chiaro, perché tutti gli studiosi, ma proprio tutti gli studiosi seri, riconoscono che il concetto del regno di Dio è il cardine del pensiero di Gesù. Tutti gli studiosi, siano essi esegeti, teologi, storici, filosofi, il concetto del Gesù storico era l'annuncio del regno di Dio. In particolare il suo annuncio programmatico era basato su una frase che contiene un indicativo e un imperativo, cioè qualcosa avviene, indicativo, e da questo qualcosa che avviene deve scaturire per voi un imperativo. Qual è l'indicativo? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è imminente. Questo è l'indicativo. E qual è l'imperativo? Convertitevi, cambiate vita, cambiate nous, cioè cambiate modo di pensare e quindi modo di vivere. Ecco, questo è il succo del succo, secondo Marco, secondo Luca, secondo Matteo, secondo gli evangelisti, del pensiero di Gesù. Ma non basta. Bisogna aggiungere una cosa importantissima, e cioè il fatto che Gesù era convinto che tale trasformazione della storia sarebbe avvenuta presto, prestissimo. Adesso ascoltate alcune sue affermazioni al riguardo che sono tratte dai Vangeli sinottici.
In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. In verità io vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione.
Ora, si tratta di affermazioni che palesemente non si sono realizzate. Quella generazione era passata, tutte le città di Israele erano state percorse, e i presenti erano morti, il regno di Dio non era arrivato. È del tutto evidente. E quindi risultavano imbarazzanti per i primi cristiani. Ma proprio in base a questo, cioè proprio in base all'imbarazzo, noi possiamo essere sicuri che mai e poi mai i primi cristiani le avrebbero poste sulla bocca di Gesù se non le avesse proferite egli stesso. Vedete, l'imbarazzo è uno dei principali criteri ermeneutici per valutare l'autenticità dei detti evangelici, cioè più un detto risulta imbarazzante per l'evangelista, meno tale detto ha probabilità di essere stato coniato dall'evangelista per attribuirlo a Gesù, e più risale davvero a Gesù storico. Il criterio dell'imbarazzo è il primo dei criteri ermeneutici per districarsi tra i diversi detti che i Vangeli presentano e capire quali effettivamente risalgono a Gesù e quali invece no. Perché è del tutto evidente che all'interno dei Vangeli non tutti risalgono a Gesù. Pensate semplicemente ai detti che riguardano le ultime parole di Gesù. Secondo il Vangelo di Marco, Gesù muore dicendo Dio mio, perché mi hai abbandonato? Secondo il Vangelo di Matteo lo stesso. Secondo il Vangelo di Luca, Gesù muore dicendo Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù muore dicendo tutto è compiuto. È palese che Gesù non può essere morto dicendo tutte e tre questi detti. Quali sono state realmente le ultime parole pronunciate? Ecco, se noi mettiamo in campo il criterio dell'imbarazzo, probabilmente capiamo che le parole con cui Gesù morì realmente furono Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sono parole di disperazione che risultavano imbarazzanti per i primi cristiani, e non a caso il terzo evangelista Luca già comincia a modificarle, anzi le modifica e le trasforma in parole di affidamento, di fiducia, e il quarto evangelista le trasforma completamente, e dalla disperazione passa alla vittoria. Tutto è compiuto, avevo una missione, l'ho compiuta. Tornando quindi al discorso, noi capiamo che questi detti sono sicuramente da attribuire a Gesù, ma capiamo anche un'altra cosa importante, cioè capiamo che gli evangelisti non erano dei falsari seduti a tavolino che studiavano come meglio poter sedurre quegli ingenui che stavano là fuori e che avrebbero letto i Vangeli. No, erano persone che certo avevano una loro prospettiva teologica, ma come dire, curavano altrettanto la fedeltà alle cose che il maestro aveva detto, anche se non le capivano. E anche se risultavano imbarazzanti, le riportavano lo stesso. Non stavano falsificando le carte. E prova ne sia che le prime generazioni cristiane continuavano esattamente a credere alla venuta imminente del regno. Peraltro loro pensavano che la risurrezione di Gesù aveva costituito, come dire, l'anticipazione della venuta del regno. Ecco, questo è il messaggio decisivo, fondamentale di Gesù, la venuta imminente del regno di Dio. E questa sua convinzione è la chiave per comprendere la radicalità della sua proposta etica e spirituale. A questo proposito, un giorno disse così:
non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa.
Nel Vangelo di Luca Gesù afferma la stessa cosa. Sostituisce solamente la spada con il fuoco. Dice: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma divisione. Gesù cosa fa? Annuncia pioggia di fuoco e divisione, e guardate un po', di mira è presa sempre la famiglia. Ma perché? È perché il regno di Dio stava per arrivare. E la grande divisione sarebbe stata tra coloro che avevano creduto al suo annuncio, che il regno di Dio stava per arrivare e avrebbe trasformato completamente la storia, e coloro che invece non avevano creduto. Tutto questo noi lo possiamo vedere nella pagina più nota della predicazione di Gesù, le Beatitudini. Delle Beatitudini esistono due versioni, la versione di Matteo e la versione di Luca. La versione di Matteo è all'interno del cosiddetto discorso della montagna, mentre nella versione di Luca è all'interno di un discorso che per Luca avvenne in un luogo pianeggiante. E allora a questo punto già capite che la questione diventa: dove pronunciò Gesù le sue beatitudini? In montagna o in un luogo pianeggiante? È molto probabile che abbia ragione Luca. Perché? Perché la pianura è teologicamente molto meno significativa del monte, perché il monte biblicamente rimanda al monte Sinai, a Mosè che riceve la legge, per cui Matteo, facendo parlare Gesù su un monte, indica in lui il nuovo Mosè e nel suo messaggio la nuova legge per la nuova alleanza. Luca invece è più fedele alla storia e lascia Gesù dove aveva veramente parlato, in questo luogo di pianura teologicamente poco significativo. Tra l'altro, non solo il luogo in cui Luca parla è più vicino alla storia, ma anche la versione di Luca è probabilmente più originaria. Perché? Ma perché è più breve. Solo 3 beatitudini contro 8 di Matteo, è meno elaborata. E quindi noi possiamo pensare, quando abbiamo a che fare con un testo breve e meno elaborato, che è più originario rispetto a un testo che è più lungo e più elaborato, perché è chiaro che la tendenza degli evangelisti è quello di aggiungere piuttosto che non di togliere rispetto alle parole del maestro. E poi c'è un'altra cosa importante nella versione di Luca, ed è il fatto che ci sono anche le maledizioni, che sono assenti invece in Matteo. E queste maledizioni, ancora una volta entra in campo il criterio dell'imbarazzo, risalgono di certo a Gesù, perché Luca di suo non avrebbe mai e poi mai attribuito a Gesù, che per lui era il maestro della misericordia, parole così dure. E adesso quindi ascoltiamo il testo delle Beatitudini secondo Luca con le 3 rispettive maledizioni.
Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.
Questo è il manifesto programmatico della proposta etica e spirituale di Gesù. E molti al riguardo parlano di una trasvalutazione dei valori, riprendendo questa affermazione nicciana, questo modo di dire che risale a Nietzsche. Ma io direi che più che una trasvalutazione dei valori, qui abbiamo un mutamento di coloro che ne possono godere. Perché basta riflettere per vedere, in realtà i valori rimangono identici, sono quelli di sempre: il benessere e non la miseria, la possibilità di nutrirsi e non la fame, il buon umore e non la tristezza da cui viene il pianto. Cioè qui, nelle Beatitudini, Gesù conferma i valori di sempre dell'umanità. Il mutamento è un altro, riguarda i soggetti che se ne appropriano. Quindi si tratta di una prospettiva più politica e sociale che non etica e spirituale. Se leggiamo le Beatitudini di Matteo, vediamo che hanno un taglio più spirituale e vanno più in profondità, quindi, ma il punto essenziale di entrambe le versioni, sia quella di Luca, sia quella certamente più bella di Matteo, il punto essenziale è un altro, e cioè che esse trasmettono la mutazione radicale dell'assetto del mondo. Cioè il vero messaggio di Gesù riguarda ancora una volta la divisione del tempo. Abbiamo a che fare con il manifesto programmatico di Gesù, le Beatitudini. Qual è il messaggio centrale delle Beatitudini? La divisione del tempo. Un adesso ricolmo di ingiustizia, un futuro immediato che sarà il capovolgimento dell'adesso. Quindi abbiamo un adesso ingiusto e un dopo giusto. Abbiamo un presente di persecuzione e un futuro di ricompensa. Abbiamo un mondo attuale dove comandano i potenti e abbiamo un mondo futuro, imminente, dove comanderà Dio. Abbiamo un regno dell'uomo intriso di ingiustizia e il regno di Dio intriso di giustizia. Quindi il vero messaggio delle Beatitudini di Gesù, ancora una volta, è la venuta del regno e la mutazione della storia. Ed è sulla base di questa convinzione, ulteriore passo che compiamo, che noi possiamo capire la radicalità dell'etica di Gesù. In che senso parlo di radicalità? Nel senso che Gesù viveva così intensamente l'attesa dell'imminente venuta del regno da considerare questo mondo come se fosse stato ad interim, potremmo dire, ad interim, e di conseguenza proporre un'etica interinale. Così come quei governi che sono ad interim, un tempo si diceva i governi balneari, quelle cose che sono provvisorie, che sono fatte così per passare. Ecco, allo stesso modo lui guardava il mondo, era un mondo ormai finito. E di conseguenza anche la sua etica non era un'etica destinata a durare, era un'etica proposta per quella condizione precisa di quel momento assolutamente peculiare in cui il mondo sarebbe stato trasformato. Ed è per questo che si deve parlare dell'etica di Gesù come di un'etica interinale. Questa espressione non è mia, risale a una persona che io stimo moltissimo, ad Albert Schweitzer, che tutti voi sapete essere stato esegeta, filosofo, un grande studioso di Kant, per esempio, teologo. Il suo libro sulla storia della vita di Gesù ancora oggi è un classico insuperato. Tutti voi sapete essere stato un medico, perché a un certo punto lasciò la cattedra e iniziò a studiare medicina, si specializzò in malattie infettive, andò a Lambarané, nel centro dell'Africa, nell'Africa equatoriale, e per questo poi gli venne dato il premio Nobel per la pace. Schweitzer fu anche un sublime esecutore delle opere organistiche di Johann Sebastian Bach. Ebbene, fu lui a parlare di etica interinale. Che cosa significa più precisamente? Ma vedete, ci sono lavori a tempo indeterminato e ci sono lavori a tempo determinato, no? E questi lavori a tempo determinato noi li chiamiamo lavori interinali. Ebbene, lo stesso vale per i precetti etici. Ve ne sono alcuni che valgono sempre comunque e ve ne sono altri che si spiegano solo alla luce di particolari condizioni. Ecco, l'idea di Schweitzer, che è anche la mia, sono profondamente convinto che questa è la maniera più corretta, per quanto scomoda, ma più onesta intellettualmente, per quanto molto scomoda, di leggere e di interpretare il messaggio di Gesù. Ecco, Gesù non intese offrire direttive etiche perenni, perché per lui il mondo non era destinato a durare. Propose piuttosto precetti straordinari per una condizione straordinaria. E il fine qual era? Ma era quello di essere trovati pronti per il nuovo stato del mondo che presto sarebbe giunto, ovvero, come diceva lui, per entrare nel regno di Dio. L'etica di Gesù è una preparazione speciale a un evento speciale. E precisamente per questo essere speciale era interinale ed era anche fortemente unilaterale. Cioè un'etica molto concentrata su alcuni aspetti e ben poco o nulla su altri. Per esempio, provate a cercare la cultura. Non trovate neanche una parola. Mai un invito a leggere, a studiare, a andare a teatro come faceva Socrate, oppure ascoltare musica, suonare come faceva Confucio. E Gesù non disse nulla neanche a proposito dell'economia, del diritto, della politica, dell'educazione. Una volta gli chiesero di fare da arbitro in una lite sull'eredità. E tutti voi ricordate che rispose dicendo che si trattava di cose che per lui non avevano nessun interesse, e rispose anche con un certo fastidio. La stessa cosa quando gli chiesero se fosse lecito pagare le tasse. E rispose di mostrargli una moneta, poi disse di darla a Cesare, visto che recava l'immagine. Insomma, che importanza potevano avere per lui l'eredità, le tasse, se presto questo mondo sarebbe stato trasformato nel regno di Dio? Ascoltate che cosa ha scritto dell'etica di Gesù un esegeta cattolico molto stimato come Rudolf Schnakenburg.
Non esiste nella predicazione di Gesù un discorso sapienziale che sia indipendente e avulso dallo spirito del tempo. Non esistono regole di vita universali o alcuna dottrina religiosa che abbiano l'unico scopo di insegnare. Tutto è in rapporto al messaggio del regno.
Tutto è in rapporto al messaggio del regno. Questo regno sta per arrivare. È imminente, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga, e quindi anche voi vi dovete comportare in una maniera assolutamente straordinaria, diversa. E penso che sia per questo motivo che Gesù non si sposò, l'unico dei quattro maestri a non essersi sposato, che non ebbe figli. Che senso aveva sposarsi, mettere al mondo dei figli in un mondo che stava per finire? E sempre per questo la chiamata dei discepoli si risolveva in un invito ad abbandonare le famiglie e le relative attività economica. Un giorno uno gli disse che sarebbe diventato suo discepolo e gli chiedeva solo di andare prima, un momento, dai suoi a salutare quelli di casa per non preoccuparsi, no? E Gesù come gli risponde, vi ricordate? Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. E quindi lo strappa radicalmente dalla famiglia, ma lo strappo dalla famiglia è ancora più cruda in una scena che raffigura un uomo che voleva essere suo discepolo, e però qualcuno gli aveva appena detto che suo padre era morto. Ascoltiamo questo detto che viene riportato da Luca nel capitolo 9.
A un altro disse: seguimi. Costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio.
Seppellire i morti è un dovere fondamentale degli esseri umani, avvertito dalla coscienza fin dai primordi e celebrato da Sofocle nell'Antigone, un dovere che a maggior ragione vale nel caso dei genitori. Insomma, possiamo dire che siamo al cospetto di quanto di più sacro possa esistere per un essere umano, ma Gesù ordina a un uomo di tralasciare il suo dovere verso il corpo del padre, il che è semplicemente inumano, non è vero? E si può spiegare solo... Come si può spiegare? È precisamente con la convinzione di essere in un momento straordinario della storia e con un conseguente stato di eccezione a livello etico. Ci sono delle cose importantissime a livello etico che non hanno più valore, e ce ne sono altre che di per sé non possono essere eseguite, normalmente non vengono eseguite, che invece assumono uno straordinario valore. È un'etica diversa perché il tempo è diverso. E noi lo capiamo pensando ad altri detti evangelici che testimoniano precisamente questa percezione di una situazione eccezionale. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a cose molto note, per esempio l'amore per i nemici. Amate i vostri nemici. La benevolenza verso chi ci odia, quando diceva Gesù: fate del bene a quelli che vi odiano. La non violenza assoluta, quando dice: a chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra. Il disinteresse totale per le proprie cose, quando diceva a chi prende le cose tue non chiederle indietro. Cioè, uno ti sta rubando la bicicletta, non vedi che ti sta rubando, ma niente, chi ti prende le cose tue non chiederle indietro. Cosa importa una bicicletta se domani il mondo è cambiato? Poi ancora, la generosità al limite dell'ingenuità, dà a chiunque ti chiede. A chiunque, cioè non dice Gesù qui di dare talora a qualcuno, no, dà a chiunque ti chiede. È qualcosa di paradossale, no? Ma andiamo avanti ancora. L'esclusione di ogni interesse personale quando dice prestate senza sperarne nulla. E ancora, il disinteresse verso il lavoro, la sua programmazione, quando diceva non preoccupatevi della vita, non preoccupatevi di quello che mangerete, né per il corpo, di quello che indosserete. È possibile vivere senza preoccuparsi di quello che si mangerà? Come sarebbe? Sarebbe diversissima la nostra vita. Tutti noi lavoriamo, ci diamo da fare, ci preoccupiamo di quello che mangeremo, di quello che vestiremo, di quello che mangeranno i nostri figli, di quello che si... È del tutto normale, da sempre gli esseri umani si comportano così. E Gesù dice non preoccupatevi di quello che mangerete, di quello che indosserete, non preoccupatevi per il corpo. Poi ancora il totale distacco dal denaro, considerato sempre con disprezzo, quando dice non potete servire Dio e la ricchezza. E ancora l'unilaterale disponibilità al perdono, un perdono da concedere sempre, in modo incondizionato. Ricordate, Pietro diceva, ma Signore, quante volte devo perdonare? Fino a 7 volte, intendeva dire tantissime volte. E la risposta di Gesù, no, non ti dico fino a 7 volte, fino a 70 volte 7. Ma è possibile, è sostenibile una prospettiva di questo genere? Nel mondo normale? Nel mondo normale no, ma se il mondo non è normale sì, e noi stiamo vivendo, pensava Gesù, in un mondo che non è normale, in un mondo che è al cospetto di un cambiamento straordinario. E sempre così si comprende la raccomandazione dell'astinenza da ogni attività sessuale quando dice che ci sono alcuni che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Ma certo, questo regno dei cieli, che è la maniera con cui Matteo parla del regno di Dio, questo regno dei cieli sta arrivando, e quindi che senso ha appunto mettere al mondo figli? E sempre in questa prospettiva la vigilanza costante. Tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Tenetevi pronti, vigilate. E certo, questa era una cosa che Gesù continuava a ripetere, perché esattamente questo bisognava fare, vigilare. Capite che si tratta di indicazioni etiche paradossali, non sostenibili dall'umanità concreta e che si spiegano solo alla luce della convinzione fondamentale di Gesù dell'imminente fine del mondo. Quando lui diceva il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Questo è Matteo 16:27 che vi ho letto. Ecco, per essere pronti a ricevere la ricompensa secondo le tue azioni da questo figlio dell'uomo che sta arrivando, precisamente per questo le tue azioni devono essere speciali. Ora, che cosa succede se si mettono in pratica precetti di questo tipo? Perché noi è questo che stiamo indagando, no? Stiamo tentando di capire la proposta etica e spirituale di Gesù. Ecco, che cosa succede? Chi vive in questa maniera, che tipo di essere umano diventa? E io sono convinto che da tale etica radicale si genera un'umanità diversa, un'umanità che non vive più come vive appunto la gente del mondo, ma vive in maniera diversa e che tutto quello che fa lo fa come se fosse provvisorio o addirittura inesistente. Guardate, c'è un brano dell'Apostolo Paolo, della Prima Corinzi, una lettera delle prime delle lettere scritte da San Paolo, quindi scritta probabilmente verso il 50, subito dopo il 50, quando ancora Paolo faceva risuonare l'annuncio primigenio di Gesù. Ascoltate che cosa dice nel 7° capitolo della Prima Corinzi.
Fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa, infatti, la figura di questo mondo.
È evidente che Gesù si sbagliò. Era convinto che qualcosa di totalmente decisivo per la storia del mondo stesse per realizzarsi, e invece non avvenne nulla. Dico nulla di decisivo. La storia del mondo proseguì con la stessa logica ambigua che alcuni chiamano progresso, altri regresso, altri nichilismo, altri evoluzione. ma che di sicuro continua a registrare ingiustizie, morte, distruzione, le beatitudini ancora aspettano di essere realizzate. E noi ci dobbiamo chiedere se l'errore di Gesù riguarda solo la sua previsione cronologica o se già prima sia lo stesso concetto di regno di Dio a doversi ritenere insensato. Cioè, Gesù si è sbagliato, ma si è trattato di un errore solo cronologico o è un errore strutturale? Perché non ha nessun senso parlare di un regno di Dio. Che cosa significa parlare di regno di Dio? Questo è decisivo che noi chiariamo a noi stessi. Ora, al concetto di regno di Dio è intrinseca la separazione rispetto al mondo. E quindi, in sintesi, la questione è la seguente: se si vuole consacrare lo status quo, celebrando la storia reale, quale somma realizzazione del valore delle cose oppure no? Cioè, in altri termini, qual è il valore più grande? È questo mondo, dominato dalla forza e dal potere? Oppure è un altro mondo, la cui logica è il bene e la giustizia? Quando voi sentite dentro di voi palpitare d'indignazione la vostra anima, la vostra coscienza morale di fronte all'ingiustizia, cosa avviene dentro di voi? È la rivelazione di un mondo come dovrebbe essere, del mondo vero, o siete degli illusi che ancora non hanno capito come vanno le cose, come sempre andranno le cose in questo mondo? Ecco, se voi rispondete a questa mia domanda sostenendo la prima risposta, cioè che quella indignazione o palpitazione di fronte all'ingiustizia è in un certo senso l'apparizione dentro di noi dell'attestazione di una dimensione dell'essere più vero e più giusto al quale sentiamo di appartenere, se rispondete così, voi capite e sostenete la legittimità del concetto di regno di Dio. In altri termini, ognuno di noi dovrebbe chiedere a se stesso: io a chi appartengo? Qual è il mio assoluto? È questo mondo così com'è, con questa logica di volontà di potenza, con questa logica di selezione naturale, insomma con questa logica, o è qualcosa di diverso? E se è qualcosa di diverso, io posso operare in questo mondo per renderlo meno ingiusto, meno sbilanciato a favore dei potenti, meno oppressivo? È questo il problema che la profezia ebraica per prima sollevò e di cui Gesù si fece un interprete esemplare e che ancora oggi è di fronte alla coscienza morale di ciascuno di noi. È questo il significato esistenziale del messaggio di Gesù. Lo fa proprio chi concepisce la propria esistenza come non appartenente del tutto alla logica di questo tempo e di questo mondo. Chi ritiene cioè che la propria più intima interiorità, alla quale si può riferire in termini di anima, spirito, mente, psiche, coscienza morale o in altri modi ancora, ecco, questa interiorità appartenga a una dimensione diversa rispetto a questo mondo, a un altro spazio, a un altro tempo, che Gesù chiamava regno di Dio, E io penso che in questa prospettiva il messaggio di Gesù conservi il suo valore. Intendo sostenere che oggi si è discepoli di Gesù. Attenzione, non dico discepoli di Cristo, sto dicendo discepoli di Gesù. Non sto parlando del cristianesimo, sto parlando del gesuanesimo. Ecco, si può essere discepoli di Gesù, si è discepoli di Gesù, se si rivive dentro di noi questo suo rapporto irrequieto con il tempo e con il mondo e si dichiara la propria appartenenza non a questo tempo e a questo mondo con la logica del profitto, con la logica del successo, eccetera, ma a un'altra dimensione più giusta, più vera, più pulita, più autentica. Gesù si riferiva a questa dimensione in termini di regno di Dio. Prima di lui Platone ne parlava in termini di iperuranio, mondo delle idee. Kant dopo di lui ne parlava in termini di regno dei fini. Marx e Ernst Bloch e altri marxisti eretici ne parlavano in termini di utopia. Il Buddha ne parlava in termini di nirvana. Ma vedete, al di là delle parole e delle etichette, si è oggi discepoli di Gesù, ripeto, non di Cristo, ma di Gesù, se con la propria esistenza si diventa un regno, un dominio, un territorio di Dio. Chi sente di appartenere a un'altra dimensione dell'essere, con altri valori e con altre gerarchie, chi sa che la sua felicità non è legata ai valori e alle gerarchie di questo mondo, chi non anela al successo sociale, economico, politico, culturale che proviene dal mondo e alla maniera con cui il mondo te lo dà, chi sente insomma una musica diversa dentro di sé, Chi sente che non c'è nulla di più importante del bene e della giustizia è, ancora oggi, un discepolo di Gesù. E io penso che da questa sua visione possa scaturire ancora qualcosa, un'energia molto, molto viva, molto, molto operante, e che quindi Gesù, il Gesù uomo, sia veramente ancora con noi tutti i giorni, come scrive lui, come dice lui nel Vangelo, fino alla fine del mondo. In altri termini, se un essere umano accetta il messaggio di Gesù e dice che per lui è giunto il regno di Dio, in un certo senso questo essere umano fa due specie di dichiarazioni: una dichiarazione a se stesso e una dichiarazione a questo mondo. A se stesso dichiara: io non mi appartengo, e a questo spazio mondo e ai suoi poteri dichiara: io non vi appartengo. Sto dicendo che un essere umano fa suo il messaggio di Gesù nella misura in cui dichiara di appartenere a un'altra dimensione dell'essere. Ricordate Gesù di fronte a Pilato, quando gli diceva: tu sei re? Come risponde Gesù? Dice: il mio regno non è di questo mondo. Ecco, in un certo senso ancora oggi chi segue il messaggio di Gesù si pone di fronte al mondo e dice: tu mondo sei forza, io desidero essere giustizia. Tu mondo ti basi sul potere, io sulla relazione. Tu mondo rincorri il piacere, io ricerco l'armonia. Tu mondo usi la bellezza per sedurre, io la servo la bellezza e me ne nutro. Ecco, quando un essere umano sperimenta questa diversa appartenenza, per lui o per lei è arrivato il regno di Dio. Cosa ne consegue? Beh, ne consegue che i veri discepoli di Gesù, a mio avviso, non sono necessariamente coloro che si dicono cristiani, perché l'essere discepolo di Gesù non è una questione religiosa, è una questione esistenziale. Chi nella sua mente, nel suo cuore, supera i valori e le gerarchie di questo spazio-tempo e vive per lo spazio-tempo della giustizia è discepolo di colui che insegnava a cercare il regno di Dio e la sua giustizia sopra ogni cosa. In altri termini, per essere un discepolo di Gesù non si tratta di essere cristiani, si tratta ben più radicalmente di essere giusti. Con questo io affermo che non appartengo più alla costruzione iniziata da San Paolo detta cristianesimo, e mi definisco in un certo senso post-cristiano, ma potrei anche dirmi allo stesso modo pre-cristiano, gesuano più propriamente, e di non accettare la trasformazione di Gesù in Cristo, e in particolare di Cristo come vittima immolata, come agnello sacrificale che doveva necessariamente morire sulla croce per conseguire la redenzione. Ecco, io penso che tutto questo, questa trasformazione di Gesù in Cristo, di Gesù profeta del regno di Dio, in Cristo vittima immolata e agnello di Dio, sia una trasformazione impropria. Ed è precisamente ciò che costituisce il passaggio dal gesuanesimo al cristianesimo. E per questo motivo faccio mie queste parole di Karl Jaspers, con cui concludo questa mia presentazione. Gesù resta la potente forza che si pone di contro al cristianesimo che lo ha fatto suo fondamento. Egli resta la dinamite che tanto spesso ha voluto distruggere gli irrigidimenti mondani del cristianesimo nelle sue chiese. A lui si richiamano gli eretici che lo prendono nella piena serietà del suo radicalismo. Con questo si concludono i nostri incontri con i quattro maestri, i quattro grandi maestri della spiritualità mondiale. Ringrazio Giuseppe Cederna, che ha letto i testi di tutte queste puntate. A tutti voi va il mio saluto affettuoso e gli auguri di buon anno da parte di Vito Mancuso.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini. In redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Giuseppe Cederna. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate disponibili su Rai Play Radio o sul sito di Radio 3.